Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, benvenute, benvenuti a Pubblica, una nuova puntata di questa mattina, 6 febbraio 2025. Do subito il benvenuto alla mia ospite di questa mattina, che è Alessandra Modi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato a intervenire.
Alessandra Modi è antropologa, fa parte del Dipartimento di Biologia all'Università di Firenze ed è coautrice di uno studio che è stato pubblicato poco più di un mese fa sulle pagine di picaia.eu, che è il portale dei temi che sono legati all'evoluzione. Lo studio si intitola, giornalisticamente credo, ma mi corregga lei se sbaglio, professoressa, dottoressa Modi, Il bambino con il genoma più antico d'Italia, corretto?
Sì, è corretto, per quanto riguarda sicuramente l'articolo di Picaia. In realtà l'articolo racconta un articolo che è comparso su una rivista scientifica molto importante nazionale, che è Nature Communications, che è una delle riviste molto quotate, diciamo, in ambito scientifico. Quindi l'articolo di Picaia racconta diciamo, la pubblicazione scientifica in modo divulgativo.
Allora, al dottoressa Modi, c'è una questione prima generale che voglio vedere con lei, anche qui un'affermazione che mi deve validare in qualche modo, dire se sta in piedi oppure no. Io non ci metto niente di originale, ma è quello che ho letto anche dall'articolo di picaia.eu. Guardare alla storia dei propri antenati può essere utile un po' per capire la strada che abbiamo fatto fin qui. Perché? Perché quel titolo, Il bambino con il genoma più antico d'Italia, porta a soluzioni, diciamo così, grafiche, visive, fotografiche, che sono per certi versi sorprendenti. E cioè c'è l'immagine di questo bambino di poco più di un anno, dalla pelle molto scura e dagli occhi di un blu intenso pazzesco, bellissimi. E questa fotografia dovrebbe riprodurre con delle approssimazioni ovviamente dovute agli anni, che adesso indagheremo meglio attraverso di lei, dottoressa Modi, dovrebbe riprodurre il volto di un bambino di 17.000 anni fa, ritrovato nella nostra penisola, dottoressa Modi.
Esattamente, il bambino è stato ritrovato negli anni 90, nel 98, in questo sito archeologico che è Grotta delle Mura in Puglia, vicino a Monopoli. Ed esattamente grazie all'analisi del genoma di questo bambino siamo riusciti, tra le altre cose, anche a ricostruire i caratteri somatici del bambino stesso. Sicuramente, diciamo, agli occhi del grande pubblico risulta sicuramente sorprendente, no? Pensare ad un individuo ritrovato a queste latitudini con queste particolari caratteristiche somatiche, e quindi appunto pelle scura, capelli ricci e scuri e occhi azzurri. E nella realtà questi caratteri sappiamo essere piuttosto frequenti a quei tempi, quindi nel Paleolitico superiore, nelle popolazioni dell'Europa centrale e sud-occidentale. Quindi, diciamo, agli occhi del grande pubblico può risultare strano, nella realtà per gli addetti ai lavori sono delle caratteristiche che si ritrovano anche in altri campioni, appunto, paleolitici. Non si stupisce molto, ecco, questa...
Perché noi stiamo parlando di che popolazioni, dottoressa Modi, riferite appunto a 17.000 anni fa? Popolazioni di cacciatori, raccoglitori o anche già agricoltori?
No, questo campione è appunto molto antico, di di 17.000 anni fa, è un individuo che appartiene a quello del complesso tecnologico che viene definito epigravettiano, e si tratta però di popolazione di cacciatori e raccoglitori. Assolutamente in Italia la neolitizzazione in generale, il neolitico compare nel vicino Oriente, quindi di circa 10.000 anni fa, ma poi si diffonde in Europa a partire dagli 8-6.000 anni fa, quindi siamo ancora molto lontani da quelle che sono poi le popolazioni che addomesticano piante e animali, ecco.
Allora, dice il suo collega antropologo dell'Università di Firenze, Davide Caramelli, questo studio ha portato alla ricostruzione del genoma più antico in Italia, rivelando significativi cambiamenti nella popolazione dell'Italia meridionale, al fine dell'ultimo massimo glaciale. Che cosa vuol dire? Che cosa ci sta dicendo il professor Caramelli, dottoressa Modi?
Ci sta raccontando quelle che sono le dinamiche popolazionistiche a cui inevitabilmente la storia dell'uomo è andata incontro nel corso dei millenni, anzi, perché l'uomo, da quando diciamo è nato l'uomo sapiens così come lo conosciamo, si è spostato, ha migrato. Non è una novità che appunto abbiamo delle gambe, quindi ci spostiamo, non abbiamo radici, ed è normale. E la popolazione di Homo sapiens nel corso della sua storia evolutiva è andata incontro a numerose migrazioni, sostituzioni, e questo diciamo è avvenuto quasi sempre in concomitanza con i cambiamenti climatici, perché facciamo parte di un sistema complesso che è il sistema terra e atmosfera, e quindi anche l'uomo risente dei cambiamenti climatici, come diciamo è un argomento molto attuale, no? Lo certo. Viviamo ormai da qualche anno sulla nostra pelle, e quindi questi cambiamenti climatici hanno spostato grandi per quelli che potevano essere i tempi, neanche troppo grandi perché le popolazioni erano numericamente piccole, ma questi gruppi umani si spostavano alla ricerca di diciamo condizioni, mi passi il termine, migliori di vita, quindi ai tempi significava andare a cercare le condizioni climatiche che favorissero la caccia e la raccolta, per cui diciamo nel corso del tempo si sono susseguite queste migrazioni che hanno cambiato il volto delle popolazioni di ogni regione, e noi attraverso l'analisi genetica possiamo ripercorrere in qualche modo queste migrazioni e osservare i flussi genici che sono avvenuti tra popolazioni che sono venute a contatto tra di loro.
Cosa significa osservare queste modifiche, questi cambiamenti attraverso lo scheletro di un neonato di 17.000 anni fa? Mi fa venire in mente qualcosa di molto fragile.
Allora, per quanto riguarda diciamo trattare questi cambiamenti attraverso lo scheletro, questo tipo di mutazioni, di migrazioni attraverso lo scheletro è molto più complicato, soprattutto se è lo scheletro di un bambino così piccolo, perché con uno scheletro così piccolo non siamo in grado neanche di determinare se è un maschio o una femmina, questo ce l'ha infatti detto l'analisi genetica, e la stessa cosa ci viene raccontata dalle analisi genetiche, ovvero ognuno di noi porta al proprio interno delle caratteristiche che sono sia specifiche individuali ma sia specifiche della popolazione di appartenenza, e quindi osservando il DNA e andando a leggere quel che resta del DNA di uno scheletro, noi possiamo tracciare le varie componenti e quindi ripercorrere la storia passata di questo individuo e per esteso della popolazione a cui l'individuo apparteneva, e questo indipendentemente dall'età dello scheletro che noi abbiamo ritrovato.
Che cosa, come possiamo dire, come è stato utilizzato il tempo che è passato da quando quello scheletro è stato trovato, ce lo diceva anche lei, nel 1998, all'esito di questi risultati, di queste vostre ricerche, che è molto più recente? Ci sono voluti 25 anni per portare a conclusione quei lavori, oppure è soltanto il tempo che è passato dal ritrovamento appunto dello scheletro a uno dei suoi possibili utilizzi?
Esatto, è la seconda opzione. Nella realtà il campione è stato ritrovato appunto, come le dicevo, nel 1998, ma non è che è stato studiato con queste metodologie da allora fino ad oggi ci sono voluti 25 anni. Diciamo che nel 1998 ai tempi c'erano delle tecnologie ovviamente meno avanzate, no? Proprio da un punto di vista metodologico, per analizzare questa tipologia di reperti, per cui le informazioni che potevamo ottenerne erano sicuramente più limitate. Con il tempo si sono sviluppate delle tecnologie, quelle che nel complesso ad oggi vengono chiamate di nuova generazione, che ci consentono di ottenere informazioni molto più dettagliate da un reperto, per cui quello che accade tendenzialmente è andare a prendere dei reperti archeologici che sono stati scavati nel passato e rianalizzarli con le nuove metodologie per vedere se riescono a darci informazioni in più. In particolare il punto forza sostanzialmente di questo lavoro è la multidisciplinarità. Infatti, diciamo, accanto alle analisi classiche che si fanno su uno scheletro, ovvero le analisi morfologiche e morfometriche, ci siamo occupati appunto dell'analisi del DNA attraverso la paleogenomica, ma abbiamo condotto anche altre indagini di istologia dentale e biogeochimiche, tutte quante con approcci estremamente moderni. Quindi appunto la rianalisi dei reperti che sono stati scavati anche diversi anni fa ci consente di incrementare le conoscenze dell'individuo e delle popolazioni passate.
Dottoressa Alessandra Modi, questo tipo di lavori che voi avete fatto col passare del tempo permettono a voi di acquisire anche conoscenze che possono produrre delle previsioni sui comportamenti futuri, ovviamente su larghissima scala, nella misura dei secoli se non nei millenni, ma hanno anche uno scopo predittivo, possono servire a questo?
Diciamo che messa così sembra, cioè, forse un po' troppo.
Lo dica pure senza problemi. Se ho detto una bestialità.
No, non è una bestialità, che non vorrei apparire supponente, no? A dire una cosa del genere, perché o non vorrei sforare nel fantascientifico. Uh-huh. Diciamo che in generale la ricerca, soprattutto del nostro passato, sicuramente ci aiuta a capire non solo il passato, ma a cercare di fare anche delle proiezioni. Ovviamente, ovviamente dobbiamo trattare tutti questi dati in maniera molto cauta, ma più che altro, più che fare delle proiezioni per il futuro, ci aiutano sicuramente a capire molte cose del presente, no? Un esempio sono per esempio lo sviluppo di particolari patologie o piuttosto la diffusione di alcune patologie, per citare un esempio, insomma. Quindi, diciamo, più che altro direi che ci aiuta nel presente. Proiettarsi addirittura verso il futuro, ora non esagererei, però sicuramente una delle previsioni le può fare, ecco.
Alessandra Modi, la voglio salutare chiedendole se c'è qualcosa di particolare che vuole segnalarci su cui state lavorando adesso, il suo gruppo, lei in particolare, se c'è qualcosa che possa essere segnalato, così ci risentiamo più avanti già con qualche elemento in più, oppure dobbiamo risentirci a prescindere.
Allora, diciamo che questi lavori sono sempre, cerchiamo di non pubblicizzarli mai troppo, ovviamente, perché la concorrenza è alta, quindi cerchiamo di non divulgare troppo prima che non sia pronto il lavoro. Sicuramente avvolto nel mistero, dicendo che abbiamo a disposizione, stiamo studiando e a breve pubblicheremo dei campioni molto importanti provenienti da un sito molto importante a livello non solo italiano ma direi mondiale.
Benissimo, allora sì, lasciamo.
Mi
lasci pure così in sospeso, ci sarà una ragione in più per doversi risentire più avanti. Dottoressa Alessandra Modi, esatto. Grazie per essere stata qua con me stamattina. Buona giornata,
grazie,
e a presto.
A buona giornata, arrivederci.
Alessandra Modi è antropologa, fa parte del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze ed è coautrice di questo studio di cui abbiamo parlato prevalentemente in questa parte iniziale della trasmissione di questa mattina. I riferimenti sono quelli di un articolo pubblicato da Picaia.eu nel mese scorso di dicembre, poco più di un mese fa. Picaia è il portale dell'evoluzione. Allora, voglio salutarvi questa mattina lasciandovi con due storie che ho preso dai quotidiani di questa mattina, uno il Manifesto, l'altro l'Avvenire. La storia di Mehsun Majidi, attivista curdo-iraniana scagionata dalle accuse pesantissime di essere una scafista, e l'altra storia è quella di Radio Begum. Andremo in Afghanistan, una radio di donne per le donne afghane. E allora vediamo la storia di questa scafista accusata ingiustamente e scagionata alla fine, per fortuna, da quelle accuse pesantissime. Il racconto è quello che ci fa Silvio Messinetti da Crotone sul Manifesto di questa mattina. Alle 17.02 di ieri è terminato l'incubo di Mehsun Majidi, l'attivista e regista curdo-iraniana imputata a Crotone con l'accusa di concorso in favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Un processo kafkiano, una vicenda grottesca e quasi 400 giorni di calvario che si sono conclusi con la sibillina formula di rito assolta per non aver commesso il fatto. Mehsun non era una scafista, una hostess di bordo, tra mille virgolette, come incredibilmente l'ha definita ieri nella sua requisitoria fiume di 95 minuti la PM Rossella Multari. Mehsun Majidi è una perseguitata politica e non una migrante economica, scappata dall'Iran per fuggire alle persecuzioni del regime. 37 organizzazioni hanno accertato che ho collaborato in tutti questi anni con loro. Con lei stessa si è definita durante così lei stessa si è definita durante le brevi dichiarazioni spontanee in apertura dell'udienza di ieri. Per la prima volta ieri poi arrivata nella città pitagorica da donna libera dopo la scarcerazione del 2 ottobre scorso, si è presentata nell'aula 3 delle udienze penali del tribunale di Viale Mazzini alle 11 a Crotone. Al collo aveva una kefia con i colori della bandiera del Kurdistan e nello zaino anche la prima pagina del nostro giornale, che era stata a lei dedicata ieri. Il Manifesto appunto aveva dedicato la prima pagina di ieri proprio a questa storia. Mason è rilassata, ma solo in apparenza. In realtà la tensione c'è, e come. L'abbraccio della rete Free Mason stempera un po' gli animi. L'aula è gremita in ogni suo ordine di posto. L'unico politico presente è il consigliere regionale Ferdinando Laghi, insieme a Francesco Saccomanno di Rifondazione Comunista. C'è poi l'Arci con il presidente provinciale Filippo Sestito, e poi le delegazioni da Catanzaro, da Reggio, da Cosenza, da Vibio Valentia, attivisti giunti persino da Brindisi per un caso che ha scosso l'opinione pubblica. Questa dunque è la storia di questa attivista e ingiustamente accusata di essere una scafista, che grazie anche all'evidenza con cui il Manifesto ieri ha trattato appunto questa sua storia è riuscita ad avere un esito a lei favorevole di questo processo. È stata scagionata da tutte le accuse. La parte iniziale dell'articolo che vi ho letto è quello di Silvio Messinetti questa mattina da Crotone sulle pagine del Manifesto. E adesso vi saluto lasciandovi ad un'altra storia che ho preso questa mattina da Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani. La storia di una radio afghana fatta da donne afghane per le donne afghane, Radio Begun. Comincia così l'articolo di Antonella Mariani, aperte le virgolette. All'inizio ci hanno incoraggiate, dicevano che poiché non potevamo garantire la frequenza alle ragazze, era utile che la scuola arrivasse nelle loro case, e così abbiamo iniziato, non ci hanno fermato. Raccontava così Amida Aman ad Avvenire nell'aprile del 2024, e poco meno di un anno dopo è accaduto. Le hanno fermate. La notizia è di martedì scorso, ma come spesso accade quando si tratta dell'Afghanistan, nei media internazionali non ha avuto il rilievo che avrebbe richiesto la sua rilevanza. Il complotto del silenzio che ha violentemente zittito Radio Begum, l'unica radio e televisione di donne per le donne nell'Emirato Islamico, ha complici anche in Occidente. Martedì dunque un drappello di ufficiali dell'intelligence, assistiti da rappresentanti del Ministero dell'Informazione e della Cultura, ha fatto irruzione nella sede della radio a Kabul. Gli uomini hanno sequestrato computer, telefoni, hard disk e arrestato due dipendenti maschi, le giornaliste, le psicologhe, le teologhe, le educatrici e le dottoresse, che dai microfoni dell'emittente nata l'8 marzo 2021 e finanziata anche dall'UNESCO, a proposito, ecco a cosa servono i carrozzoni di cui Trump sta scientemente decidendo di uscirne, di abbandonarli, non erano presenti negli studi radiofonici e televisivi, perché nemmeno i media sono stati risparmiati dall'odio misogino del regime integralista afghano. Ma lavorano queste donne da casa e resistevano come tutte le ragazze e le donne in quella prigione a cielo aperto che è diventato l'Afghanistan dal 15 agosto 2021, quando i Taliban si sono impadroniti nuovamente del potere. E qui la storia di Radio Begun va avanti, vi consiglio di leggerla, è curata da Antonella Mariani sulle pagine di Avvenire di questa mattina. E con quest'ultima segnalazione si chiude la puntata di oggi di Pubblica, Radio Popolare. Ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.